Allora, la parola che sento è una funzione importante del cristiano, tra le altre, che possiamo definire in questa maniera: coprire moltitudine di peccati, coprire il peccato. Ed è qualche cosa che ha a che fare, non lo approfondiremo questa sera, vi darò solamente uno spunto di riflessione, è qualcosa che in fondo ha a che fare con l'intercessione da una parte, ha a che fare con l'amore dall'altro, ha a che fare con la cura pastorale, ma vedremo un poco perché. Perché in qualche modo il peccato viene coperto nel senso di allontanato, nel senso di pagato attraverso delle azioni di grazie, della serie ricordate quando parlavamo Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ecco, coprire in qualche modo il peccato degli altri, l'intercessione cerca di minimizzare le conseguenze del peccato nella vita degli altri e si mette tra il peccato e Dio come intercessione, come lotta che facciamo perché la benedizione di Dio venga e perché i peccati vengano cancellati, vengano rimessi, vengano annullati. Ma ci sono varie scritture su questo, ce n'è una in 1 Pietro 4 dove dice e soprattutto amatevi intensamente, questo ve lo ricordate, credo che sia capitolo 4 verso 8, dice verso 7, sì, 8, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Ed è una cosa importantissima. Ma quello che sento particolarmente, non parlerò dell'amore che copre i peccati, non parlerò dell'intercessione, ma parlerò di un aspetto importante che troviamo in Giacomo, al capitolo 5, se non ricordo male, lettera del Apostolo Giacomo, capitolo 5, dopo aver parlato al verso 16 della confessione reciproca, confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, e questo è qualche cosa su cui torneremo, perché c'è una potenza grandissima nel confessare reciprocamente, nel prendere una posizione contro il peccato di fronte a un altro fratello. Questo da una parte. Dall'altra parte c'è una potenza grande nel condividere anche le debolezze, nel sapere che abbiamo le debolezze non per giudicarci, non per criticarci, non per dire ah pure tu guarda, no, ma perché questo è un principio non solo di solidarietà, di unione, ma anche di unione per vincere. Infatti qui la confessione reciproca parla poi di una guarigione, confessate gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia e io credo che lo stiamo sperimentando, e fa l'esempio di Elia, uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi, altro che i problemi che abbiamo qui in Sicilia di mancanza di pioggia, 3 anni e 6 mesi, pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. E andiamo al verso di questa sera, che brevemente mediteremo insieme. Fratelli miei, è l'ultimo. Se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui, cioè quello che lo riconduce indietro, sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una grande quantità di peccati. Alleluia. A me ogni tanto mi piace prendere gli ultimi versi di una lettera, perché sono quelli di solito che uno, gli ultimi dice di solito, non è che non li legge, ma li legge, però non ci riflette tanto. In questo ultimo versetto c'è una verità grandissima, c'è una rivelazione che questa sera brevemente cerchiamo di meditare insieme. Fratelli miei. Quindi intanto è molto chiaro che l'Apostolo Giacomo si sta rivolgendo a dei fratelli, delle persone che fanno un'esperienza con Dio, questo lo sappiamo tutti, non siamo tutti fratelli per natura, siamo fratelli, no d'Italia, di Adamo per natura, mentre per esperienza di conversione diventiamo fratelli di Cristo, alleluia, in Cristo siamo fratelli, siamo figli dello stesso Padre, quindi con una comunione, con un'intensità grande e meravigliosa di comunione. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi, cosa significa? Significa che ci sono tante persone che fanno un'esperienza anche forte col Signore, con lo Spirito Santo. Ci sono tante persone che in un momento della loro vita invocano Dio con tutto il loro cuore e lo Spirito Santo viene nella loro vita e sono in quel momento fratelli. Ma non tutti quelli che fanno questa esperienza poi riescono a camminare. Non tutti quelli che fanno questa esperienza li troviamo in un cammino di libertà. Non tutti quelli che iniziano un cammino sono poi capaci di continuarlo. Non tutti quelli che frequentano per un periodo una chiesa, dopo qualche anno, un anno, due anni, tre anni, li vediamo lì, cresciuti. C'è come una possibilità per chi ha iniziato un cammino, e credo che ognuno di voi ne sappia qualcosa, di sviarsi, di deviare, di allontanarsi, e non soltanto di allontanarsi, come dice la Scrittura, ci sono alcuni che lo fanno e voi non fate così, ma non abbandonate la comune radunanza, la comunione fraterna, perché quella è una protezione grande. Ma ci sono tanti cristiani che hanno fatto un'esperienza reale, vera, e forse neanche sono mai andati in una chiesa. Forse sono andati per un periodo in una chiesa, ma poi la difficoltà, la delusione, ricordate la parabola del seminatore, le varie situazioni, gli affanni della vita, le circostanze difficili, i problemi, le delusioni, la non comprensione del cammino cristiano. Ci sono tante persone che quando si convertono pensano, alleluia, ora tutto sarà facile. Ma voi sapete che non è così. Perché? Perché vero è che in Cristo abbiamo la vittoria, ma abbiamo bisogno di scoprirla e la scopriamo progressivamente, e ci sono esami, altro che gli esami di università, ci sono esami continui in cui noi veniamo cimentati con le difficoltà, con le prove, ma che servono a farci crescere. E ci sono dei cristiani che si sono forse tirati indietro, non hanno avuto quella qualità che si chiama perseveranza, e ai primi esami falliti, ai primi esami non superati, si sono scoraggiati, si sono chiusi in se stessi, si sono chiusi nel loro mondo, piccolo mondo, nella loro solitudine. Forse alcuni magari hanno continuato a cercare di avere un rapporto con Dio, di pregare, ma altri sono andati in crisi, non hanno capito più quello che gli stava succedendo, non hanno capito più quello che stavano vivendo. E Dio ama tantissimo questi cristiani. Non sono cristiani di seconda categoria. Non sono cristiani di serie B, ma sono cristiani che il cuore di Dio ama intensamente, ma che noi magari non vediamo e quindi non sappiamo che ci sono, non sappiamo che hanno detto un sì al Signore e poi si sono sviati. Si sono sviati forse perché hanno perso la strada, non hanno capito più la strada, non avevano qualcuno che li teneva per mano. Non sto dicendo semplicemente che è una responsabilità loro. Questo la scrittura non ce lo fa capire, ma dalla somma della scrittura ci sono delle responsabilità che sicuramente sono da ascrivere alla Chiesa, delle responsabilità che sono singole e personali. Ma in ogni caso Dio questa sera vuole sensibilizzarci verso questo tipo di cristiani che hanno detto sì al Signore, hanno detto sì a Gesù, hanno cominciato un cammino, hanno cominciato a camminare per la strada di libertà e poi, per ragioni di vario genere, si sono sviati, hanno cominciato a prendere vie traverse. Alcuni forse volevano prendere scorciatoie e poi si sono ritrovati ancora più indietro, altri hanno cominciato a deviare, hanno cominciato a lasciare che l'incredulità venisse nella loro vita e attraverso questo chiaramente la loro vita non è andata crescendo di luce, di santità, ma è andata crescendo di fallimento, di peccato, è andata crescendo di sconfitta, di ingiustizie, è andata crescendo di carnalità. E Dio ha un cuore per questi, sono parte della sua famiglia, sono la pecora smarrita. Attenzione, la pecora smarrita non è semplicemente la persona che non ha mai sentito parlare di Dio, quella sicuramente è proprio smarrita in una maniera totale. Ma attenzione, ci sono anche i fratelli smarriti. Dici, dobbiamo andare all'ufficio oggetti smarriti, no? Ci sono le sorelle smarrite, ci sono quelle persone che hanno fatto un'esperienza forte con Dio, ma non le vediamo più, sono scomparse. Dove sono andati? Dove si trovano? È facile per noi dire, vabbè, forse non era una conversione vera. Tante volte ce ne liberiamo con questa forma di giudizio, non era una conversione vera, ma noi non sappiamo veramente quello che hanno vissuto, non sappiamo cosa hanno passato, non sappiamo. Ecco perché quello per cui sto anche pregando è per una comunità che abbia la capacità di stare vicina a tutti quanti, nessuno escluso, nessuno deve essere privato della cura. E questa sera lo Spirito Santo ci dice con chiarezza che se noi riconduciamo indietro, se noi intanto identifichiamo, ecco perché prima vanno identificati, e lì c'è lo Spirito Santo che ti può fare capire, che ti può fare ricordare, che ti può rimettere in testa quel nome, quella persona, quell'altra persona. E non l'abbiamo vista più, e vabbè, abbiamo detto, e va bene, si vede che no. Dio sta soffrendo per questi figli sviati che sono caduti nella trappola dell'incredulità, che sono caduti nella trappola della distanza da Dio, dalla solitudine, e sta chiamando la Chiesa, sta chiamando i fratelli che sono invece rimasti a combattere, che sono rimasti ad essere costanti, sta chiamando i fratelli ad andare a recuperare queste persone, ad andare prima di tutto a identificarle e poi ricondurle, riportarle. attenzione, riportarle, non è prima riportarle in chiesa, ma prima cosa è riportarle a una fiducia nel Signore, perché molti di questi sono in crisi, stanno dicendo Dio non mi capisce, stanno dicendo Dio mi ha deluso, stanno dicendo chissà quante cose, forse si stanno ribellando. Quindi la prima cosa è portarli nuovamente, prendendoli per mano, alla scoperta di un Dio di amore, di un Dio che realmente vuole il loro bene, che vuole il bene di ognuno di noi. Questa è la prima parte. Non giudicarli, ah, non sei venuto in comunità, ah, no, riportarli a una fiducia reale, a un progetto, a una visione che hanno perso. E perdendo la visione si sono moltiplicati i peccati nella loro vita, perdendo il senso del progetto hanno cercato di gratificarsi con 100.000 altre cose, da quelle meno sporche a quelle più sporche, non avendo più la gioia, non vivendo più la gioia della presenza di Dio, hanno cominciato a cercare e a compiere tante cose che li hanno ancora di più allontanati da Dio. Ma il Padre li desidera, il Padre li chiama, il Padre sta soffrendo e sta piangendo per loro, ma come li raggiunge se non attraverso di te, attraverso di me? Come li raggiunge questi figli, che sono figli a tutti gli effetti, ma che si sono distratti, si sono allontanati, si sono isolati, hanno detto forse non ce la faccio più, hanno detto non voglio, hanno detto non mi sento degno, hanno detto tante cose. Come Dio farà raggiungerli? Costui sappia se tu puoi essere uno di questi. Sappi che se riporterai indietro una persona che si è sviata, una persona che ha perso la bussola, che ha perso le coordinate, una persona che vive nell'ansia, nella paura, nella confusione, se la potrai prendere per mano e riportarla, tirarla fuori dall'errore dove è caduto, salverai la sua anima, salverai la sua anima dalla morte. Attenzione, non significa che la salverai dall'inferno, attenzione. Certo, poi se questo abbandonarsi può arrivare alle estreme conseguenze in cui la persona rinnega persino lo spirito della grazia, certamente la salvi dall'inferno, ma in ogni caso la salverai dall'azione del diavolo, la salverai dalla distruzione che c'è nella sua vita, la salverai dalle trappole dove è caduta, la salverai da tutto quel fallimento, da quel peccato che ha prodotto morte. Perché questa è una verità, fratelli, il peccato produce la morte. E non stiamo parlando della morte eterna, nel senso di quando siamo salvati, chiaramente non è che se pecchiamo perdiamo la salvezza, questo lo capite, ma il peccato sicuramente produce morte, produce distruzione, produce indifferenza, insensibilità. E se c'è qualcuno che si rende conto di questo e si lascia guidare da Dio, dallo Spirito Santo, e va incontro a queste persone, non con un atteggiamento di giudizio, non con un atteggiamento di critica, non con un atteggiamento di superiorità, ma con l'amore di Dio. L'amore copre moltitudine di peccati, l'amore conquista, l'amore vince ogni male. Se qualcuno lo fa, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una grande quantità di peccati. Alleluia, fratelli. Com'è diverso Dio da noi. Tante volte noi guardiamo la nudità degli altri, guardiamo il peccato degli altri, e questo sembra che ci produca un senso di giustizia. Questo è lo spirito religioso. Grazie Padre che io non sono come... Ricordate la preghiera del fariseo. Grazie Padre, anziché soffrire, anziché veramente tormentarsi, piangere per i pubblicani, per le prostitute, lui se ne faceva una giustizia personale. Grazie che io non sono come lui. Ma se Dio avesse potuto rispondergli, gli avrebbe detto: hai ragione, sei peggio di loro. Non è una battuta, purtroppo è la verità. Perché loro almeno se ne rendono conto di sbagliare, tu invece ti senti giusto come un sepolcro imbiancato. Dio vuole veramente darci una sensibilità diversa al male che ci circonda, a quelli che non ce la fanno, a quelli che sono più fragili, più deboli, a quelli che si scoraggiano, a quelli che rimangono indietro. Non viviamo il si salvi chi può, fratelli. Non è questo lo slogan della Chiesa. Nel mondo è così. Chi ce la fa, ce la fa. Chi non ce la fa, chi se ne frega. No. Dio ha un cuore forte di amore paterno verso ogni piccolo, soprattutto verso quelli che sono più in difficoltà. E sviarsi sicuramente è una grossa impasse, è una difficoltà grande nella vita di un credente. Io credo che chi l'ha vissuto, e penso che in parte tutti quelli che hanno una certa età, dico spirituale, non sto parlando dei piccoli, ma hanno vissuto periodi di sviamento e sanno come si vive in quel momento, i pensieri più distruttivi, le tensioni più grandi, le trappole più grandi, sono tutte in quel momento. Come sarebbe bello se ci fosse qualcuno che continua a intercedere, continua a pregare, continua a combattere, continua a credere in te, perché Dio crede in te. E quindi vuole che anche gli altri credano in te. La Chiesa crede in te, mentre noi tante volte diciamo: eh vabbè, non ce l'ha fatta. A dire, non ce l'ha fatta. No, non è questa l'attitudine di Dio. E questa sera voglio che raccogliamo questa esortazione. E nel mentre che guardiamo certamente alla messe che c'è davanti e che sicuramente ci aspetta, non ci dimentichiamo dei fratelli che sono rimasti indietro, dei fratelli che si sono scoraggiati, dei fratelli che si sono veramente allontanati, e li andiamo veramente a ritrovare con lo Spirito Santo, e li andiamo veramente a prendere per mano e li portiamo a una fiducia nuova nel Signore. Gli diciamo: abbi fede, anch'io sono passato da lì. È una testimonianza. Tante volte non avete idea, le vostre sofferenze, le vostre difficoltà non solo servono per andare avanti, ma servono anche per poter empatizzare, per poter comunicare agli altri. Così come dice la scrittura, Gesù è stato tentato da sofferte in ogni cosa ed è capace quindi di simpatizzare con le nostre debolezze. Lui ha provato la solitudine, lui ha provato il dolore, ha provato tutto quello che un essere umano può provare: l'angoscia dell'abbandono, la solitudine. Neanche i suoi discepoli, quelli proprio che lo amavano di più, non dico i 12 ma almeno i 3, neanche i 3 erano accanto a lui nel momento della difficoltà suprema. Ha provato ogni cosa, quindi è capace di empatizzare, di simpatizzare. Se tu hai provato cosa significa essere in crisi, se tu hai provato lo sviamento, se tu hai provato l'allontanamento, questo ti deve servire per poter essere vicino a quelli che passano anche loro per questi territori pericolosi, dove il demonio ha una grande potenza di illusione, e dobbiamo veramente
sviluppare questo ardore, questa forza di amore che prende per mano le persone che sono rimaste indietro, le persone che sono state colpite a morte dall'avversario, le prende per mano, le tira, non gli dà il colpo di grazia, ma le tira, le soccorre. Abbiamo bisogno di sviluppare questo spirito, fratelli. Non mi voglio dilungare, ci alziamo in piedi. Il Signore ti metterà davanti queste persone, alcune, anche una. E quello che dovrai fare è prima cominciare a pregare, cominciare a intercedere, sentire il peso dell'amore di Dio, sentire che non è una persona semplicemente che non frequenta più un circolo. Tante volte noi abbiamo un'idea strana. Noi pensiamo che va bene, dice, noi siamo della Chiesa, gli altri sono di un'altra corrente, io sono un partito politico, l'altro no. Quando ci si svia dal Signore si sta male. Quando non si è più in comunione con Dio, in comunione fraterna, si sta male. E ci vogliono dei fratelli, delle sorelle che raccolgano questo invito che questa sera l'Apostolo Giacomo ci fa, e comincino un attimo a dentro di loro identificare il fratello smarrito, la sorella smarrita, e cominciare a pregare prima di tutto per lui, per lei, e poi lasciarsi guidare da Dio per andare lì. Per andare lì con l'amore del Signore, con la forza dell'amore, con il desiderio che Dio ha, che nessuno si perda, che nessuno rimanga indietro, che nessuno sia schiacciato dal diavolo. E con questo amore, se prendi il fratello, la sorella, per le mani e non lo molli più in senso spirituale, in quel momento combatti al posto suo, te lo carichi forse in spalla in quel momento, poi certo dovrà imparare a camminare anche lui, però in quel momento te lo prendi perché non può camminare, è rimasto ferito, lo prendi con la fede, lo prendi, lo porti al trono della grazia di Dio, lo porti a una fiducia nuova nel Signore. Se fai questo, realmente avrai fatto un'opera grandiosa, ti dice il Signore. Un'opera grandiosa, e coprirai moltitudine di peccati. Tu non hai idea di quanti peccati puoi bloccare aiutando un fratello a ritornare sulla strada, perché ognuno di noi fuori dalla strada è un facitore di peccati a rotazione, e se tu lo puoi fermare, se tu lo puoi aiutare, blocchi, copri, escludi, annulli una potenza distruttiva che poi si trasmetterà, e porti la luce di Dio. Vogliamo veramente fare un'esperienza di questo? E allora Dio ci metterà sulla strada queste persone, e noi le raggiungeremo prima con la preghiera, ma poi direttamente per riportarle a una fiducia nel Padre nostro. Alleluia. Alleluia, vogliamo pregare. Signore, grazie. Grazie perché tu stai rinnovando la nostra mente. Grazie perché ci stai trasmettendo il tuo amore. Avendole purificate le anime nostre, ci vuoi portare a un amore non finto, per amarci di cuore, intensamente, e attraverso l'amore operare nella pratica. Grazie perché questa sera ci indichi ancora questo obiettivo, i fratelli, le sorelle smarrite, le persone che hanno avuto un contatto con te, che hanno ricevuto questo dono, ma che poi non lo hanno più scoperto, non lo hanno più messo a frutto, e che si sono ritrovate forse in una condizione ancora peggiore di prima, Signore. Io ti prego, Signore, dai una sensibilità alla tua Chiesa, a ognuno di noi, questa sera, per raggiungere con il tuo amore, con la potenza del tuo Spirito, questi fratelli, queste sorelle, e riportarle indietro, aiutarle a rialzarsi e riportarle indietro nella tua casa, Signore, nella tua presenza. Aiutaci, Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, salutatevi nell'amore di Dio, con un santo abbraccio o magari stretta di mano, perché c'è caldo. Il Signore vi benedica, ci vediamo domenica prossima. Sapete che però non abbiamo incontro, però voglio esortarvi a telefonarvi, a sentirvi, a stare in comunione l'uno con l'altro. Dio vi benedica. Amen.